aria, misura altri, girare di pennello altero, e nell'oblio ravvolge. Ogni grand'opera,
extrañas,
rocche densa, onde lo
scocca, vientos,
el vasto humano di varsos,
fondamentos, vomitar la tierra sus entrañas.
Abbiamo con noi al telefono la compositrice italiana Lucia Ronchetti, nominata ieri alla direzione artistica del settore musica della Biennale di Venezia per il quadriennio 2021-2024. Innanzitutto i nostri più vivi complimenti per l'incarico e gli auguri per svolgerlo al meglio secondo i suoi auspici.
Grazie.
Allora, la prima domanda che si pone a un nuovo direttore artistico è un po' di rigore. Dopo un compositore, una compositrice, insomma, quali saranno nelle sue intenzioni i tratti di continuità e di discontinuità con la gestione precedente di Ivan Fedele?
Allora, io mi relaziono non solo alla gestione di Ivan Fedele, ma a questa bellissima tradizione della Biennale di Venezia di incaricare diversi compositori e di lasciargli a disposizione un tempo breve, ma non troppo breve, per sviluppare, diciamo, le proprie idee. E prima di me Ivan Fedele, Luca Francesconi e Giorgio Battistelli, tre compositori che stimo molto, che sono comunque compositori attivi a livello europeo, hanno in qualche modo creato la loro biennale. Io sono molto felice di essere, di venire dopo di loro, e mi fa molto piacere di avere 4 anni a disposizione, dopodiché spero che dopo di me continui questa tradizione con compositori e naturalmente spero anche con compositrici. Quindi è chiaramente un discorso di continuità, perché siamo tutti compositori ed è veramente una cosa positiva che in Italia dei compositori abbiano questa chance, e dall'altra di discontinuità, perché ogni compositore ha un'esperienza, diciamo, personale diversa, anche delle vedute diverse a seconda della propria formazione, della propria, diciamo, vita attiva compositiva. Certo. Io ho studiato soprattutto in Francia, lavoro soprattutto in Germania, e quindi ho perso molto di vista la situazione italiana negli ultimi 15-20 anni, e anche ho perso di vista un certo modo di fare musica contemporanea, perché soprattutto mi dedico a grandi opere, per le opere tradizionali, soprattutto in Germania, e quindi automaticamente il mio lavoro sarà di discontinuità rispetto agli altri compositori che mi hanno preceduto, e vorrei lavorare su temi molto specifici, perché sono quelli, certo, che mi sono sembrati più interessanti nelle programmazioni degli ultimi anni.
E direi che il primo quadriennio a lei affidato si riassume in i 4 punti: choruses, out of stage, macro music e absolute music. Ce li vuole illustrare, ce li conferma?
Sì, allora il primo festival sarà appunto Choruses nel 2021. Questo festival riguarderà la drammaturgia vocale, nel senso tutto quello che è vocalità nella musica contemporanea. Negli ultimi anni ci sono state grandi produzioni corali molto importanti, il coro visto non solo come uno strumento sofisticato di decodifica di partiture complesse, ma anche proprio nella sua entità drammaturgica, come gruppo di voci, gruppo di persone che devono dire qualcosa tutti insieme. Quindi si è sviluppata qualcosa che io chiamerei delle opere corali, e ci sono stati degli esperimenti anche di lavori processionali che secondo me sono stati molto interessanti, e non è niente di nuovo, perché già Andriessen negli anni 70 faceva urlare le persone nella strada e comunque nelle sue opere corali coinvolgeva anche il pubblico. Quindi io vorrei andare in questo festival dalla messa, diciamo, in scena della più sofisticata musica contemporanea scritta, con tutte le tecniche spese per la voce, fino a questa grande coralità anche sociale, anche teatrale, naturalmente anche passando per il virtuosismo della voce sola, la voce, la bellissima voce, il talento di natura unito a una formazione musicale speciale, e quindi cercare dei vocalist interessanti che vengano anche da culture musicali diverse. Quindi da una parte è molto tematico perché riguarda solo la voce e dall'altra parte invece è molto vasto perché si allarga il confine della musica contemporanea scritta e naturalmente essendo Venezia, essendo io anche bibliotecaria e storica della musica come formazione, io non posso trascurare quello che è successo a Venezia nella storia della voce, il contrappunto vocale.
Certo.
Addirittura a partire dal 300, questi spazi importanti, San Marco e tutta la sperimentazione vocale legata alla drammaturgia barocca, tutti i teatri che sono nati e queste partiture meravigliose che giacciono nella Biblioteca Marciana, per me non è musica antica, per me è tutto,
no, certo,
è musica contemporanea e tutto deve rivivere in questo festival.
Però, domanda fatale, il coronavirus ha colpito proprio la socialità del far musica e anzi dovrei dire che proprio i cori, la voce è stata particolarmente penalizzata. Come vede questo in prospettiva? Vi preparate a ogni possibile evenienza?
Allora, la Biennale Musica sembra toccata per il momento proprio dalla magia, perché sono riusciti a fare un grande festival del cinema, la Biennale Musica, la Biennale Danza, parlavo della Biennale in generale e la Biennale Teatro. Prima che si chiudesse tutto, io ho partecipato alle ultime due serate della Biennale Danza, devo dire che c'era un pubblico straordinario, era tutto organizzato alla perfezione, infatti non hanno avuto un contagio in tutti questi festival. Dopodiché è arrivato questo nuovo lockdown. Quando si riapriranno i festival della Biennale l'anno prossimo, per esempio il Festival Musica è previsto dal 17 al 26 settembre, io voglio sperare che saremo non solo in una fase diversa di rinascita in tutti i sensi, in qualche modo fuori dal Covid, comunque con un controllo diverso della situazione, e data l'esperienza della Biennale così vincente voluta dal nuovo presidente Cicutto, che ha voluto fare questi festival, io mi sento veramente in questo senso abbastanza tranquilla. Quello che diceva lei sulla voce è vero, ma non è a causa del Covid. In Italia abbiamo assistito a secoli di decadenza, diciamo, della possibilità di eseguire la musica vocale. L'Italia è la patria naturalmente della musica vocale, in tutto il mondo ensemble di specializzati in musica vocale antica e contemporanea eseguono i compositori italiani antichi e contemporanei. In Italia non ci sono ensemble vocale, non ci sono cori, e secondo me la Biennale deve fare qualcosa. Io per esempio attraverso i college vorrei selezionare dei giovani ensemble vocali italiani e aiutarli a partire per un percorso che spero importante, e credo che tutti i festival dovrebbero veramente lavorare in questa direzione, perché c'è un repertorio sterminato di musica vocale italiana di tutti i secoli che non si può diciamo dimenticare, e quindi spero che questo festival sia anche l'occasione per diciamo gettare il seme di questa rinascita che è molto importante.
Non solo voce, ovviamente, direi che tra il 2023 e il 2024 invece ci si sposta nella sua programmazione verso l'oggetto sonoro, la musica assoluta, l'estetica del linguaggio musicale assoluto. Devo dire che nel suo percorso di studi ricchissimo fa piacere ritrovare il nome di Gérard Griset, forse personaggio che oggi non è così presente nel dibattito culturale e anche ingiustamente nella programmazione dei concerti. C'è qualche collegamento a questo interesse per il suono puro, forse?
Allora, io non sono un compositore di musica assoluta perché faccio opera, però penso che la musica assoluta sia la musica, cioè i compositori che sono in grado di scrivere musica che non fa riferimento a nient'altro che a se stessa, musica quindi come un linguaggio che nei secoli, soprattutto nella tradizione europea, ha avuto la possibilità di essere traslitterato in un codice scritto, quindi un evento sonoro che diventa partitura decodificabile per sempre. Secondo me questa è una delle grandi creazioni dell'umanità, e quindi voglio, naturalmente non da sola in questo caso, veramente cercare i compositori nel mondo, anche i giovani compositori o anche i compositori non giovani ma non conosciuti che stanno lavorando in questa direzione. Lei, diciamo, nominando Gérard Griset, veramente mi riempie di gioia, perché è stato il mio maestro. Io sono veramente disperata di non poter dare a lui il leone d'oro che meriterebbe in questo settore, perché studiando con lui ho capito il sacrificio e la coerenza del suo operato musicale, a parte il fatto che la sua musica è bellissima anche senza sapere quello che c'è dietro. E lui per me è proprio il rappresentante più puro, più importante della musica assoluta, ma ce ne sono tanti altri. Anche qui c'è una bellissima tradizione, e penso che sia importante, dato sempre il fatto che tanti festival in Europa fanno un mélange di tanti tipi di compositori senza più pensare a che cosa questi compositori stanno chiedendo, certo, a che tipo di attenzione richiedono al pubblico. Quest'ultimo festival sarà il più criptico, il più difficile, ma io spero di fidelizzare il pubblico negli altri tre festival e portare questo pubblico a fare questo salto nel buio, di ascoltare la musica per quello che è musica, che sia difficilissima, che sia semplicissima, che sia neotonale, che sia popolare, ma comunque compositori che lavorano e pensano dentro questo linguaggio. È una grande sfida.
Thank you.
Dopo la musica assoluta torniamo ancora alla drammaturgia che tanto la appassiona e noi registriamo la presenza alla direzione del settore teatro della coppia Ricci-Forte che ha segnato il teatro italiano. Le dico francamente che alcune immagini di Macadamia Nuts Brittle sono incise nella mia memoria dopo tanti anni, non mi sono ancora ripreso dalla potenza di quella cosa e la curiosità è forte, insomma ci sarà qualche collaborazione, avete qualcosa in cantiere?
Allora, non solo faremo delle collaborazioni nel senso, diciamo, tradizionale di coproduzioni di, diciamo, spettacoli che hanno diversi aspetti, diverse professionalità, ma secondo la richiesta straordinaria del presidente Roberto Cicutto, noi dovremmo andare ancora più a fondo, cioè dovremmo creare proprio tra di noi un laboratorio aperto di riflessione su che cosa significa l'interazione tra musica e teatro, musica e danza e diciamo musica e arti visive, perché si è molto superficiale nel momento in cui si fa una collaborazione su una produzione. Questo non vuol dire che diversi linguaggi entrino in dialogo e si capiscano, quindi faremo un lavoro molto più approfondito che naturalmente si dovrebbe in qualche modo vedere nel tipo di programmazione, e ci sono tantissimi aspetti della performance musicale che dovrebbero essere curati da un regista, tantissimi aspetti del mondo teatrale, delle performance teatrali che dovrebbero essere viste dal punto di vista di un compositore. Non lo faremo noi direttamente, naturalmente, perché non ci autoprogrammiamo, però creeremo un percorso di interazione continua e costante fra gli artisti invitati e anche naturalmente i college che faremo. Quindi certo, in questo senso abbiamo di fronte a noi un grandissimo lavoro corale e speriamo che, diciamo, anche qui non è possibile fare e risolvere, è possibile invece gettare dei semi per qualcosa che potrebbe risultare fertile nel futuro.
Insomma, grande attenzione ai giovani, questo non ci stupisce perché tutto sommato è vero che quando si programma musica contemporanea i giovani accorrono sempre numerosi nel pubblico e questo occorre ricordarlo alle stagioni di concerti un po' meno coraggiose. Il tema dei giovani, ma torniamo allora all'inizio della nostra conversazione, da un compositore a una compositrice, e allora trattiamo forse la questione di genere che è molto sentita nel campo degli esecutori, magari forse più nella direzione d'orchestra. È una questione che lei avverte come problematica, alla quale dedicherà spazio nella sua biennale?
Allora, io sono una donna compositrice, ma per me l'importante è il fatto che io sia un compositore. L'essere donna per me è veramente accidentale ed è stato un grande problema, perché io sono stata discriminata soprattutto nella mia famiglia dai miei genitori prima ancora di affrontare il mondo in quanto donna, figlia, diciamo, femmina, non desiderata in quanto figlia femmina. Quindi per me tutte le altre discriminazioni sono state ridicole. Io ho scelto di fare questo lavoro e lo scelgo in quanto compositore. Adesso sono pochissime generazioni che le donne compositrici sono veramente attive. Già in pochissime generazioni, possiamo dire due vere, si è creato un gruppo di donne compositrici straordinarie che lavorano in Europa e che fanno veramente un lavoro, hanno ricevuto tanti premi, non sono io la prima a riconoscerla, e hanno un pubblico straordinario, una visibilità straordinaria nel mondo. Quindi questo non è un fenomeno, ormai è una realtà, però ci vogliono tante altre generazioni prima di poter dire ecco, questa è la differenza tra essere donne compositrici e uomini compositori. Quindi di fronte, diciamo, all'atto compositivo, in questo momento siamo tutti sullo stesso piano, in Italia è comunque difficilissimo essere un giovane, tra virgolette, compositore, sia se si è uomini che donne. E quindi io non faccio questa differenza e voglio scegliere veramente solo a seconda della straordinarietà dei lavori, senza considerare il fatto che poi quel lavoro è stato fatto da una donna o da un uomo, ma già nel mio primo calderone di idee e raccolta di pezzi importanti che vorrei far vedere, effettivamente c'è una grande presenza femminile, ma non è data dal fatto che io sia una femminista, ma quanto dal fatto che effettivamente ci sono delle donne compositrici che stanno facendo delle cose, secondo me, straordinarie.
Quindi speriamo con un certo ottimismo che la questione si stia, in un certo senso, in questo mondo particolare, già risolvendo da sola. Allora, sì. Una domanda, piccola domanda fuori programma alla compositrice. La sua nuova opera Inferno era prevista a Francoforte, si sa che le vicende del coronavirus non l'hanno reso possibile e c'è molta attesa per l'evento. Ci vuole dare qualche anticipazione?
La ringrazio. Allora, per il momento è programmata per il 27 giugno 2021, sempre all'Opera di Francoforte, e diciamo, per me è un grandissimo esperimento, perché intanto è un modo di affondare nelle mie radici. È stato un grande studio sulla scrittura di Dante. Noi italiani studiamo Dante dall'inizio della scuola media, io poi l'ho studiato in tutta l'università studiando lettere, quindi è stato veramente un compagno di strada. Per me è il testo della mia vita, il testo della mia cultura, certo. E quindi è stato straordinario, attraverso la commissione di un'opera straniera, perché sono loro che mi hanno chiesto di fare un'opera sull'inferno. Io da italiana non avrei mai avuto l'ardire di osare tanto, e quindi ringrazio l'Opera di Frankfurt perché mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria compositiva. Nello stesso tempo è un'opera che prevede attori in scena oltre a cantanti. Non è un Singspiel, ma qualcosa che unisce teatro e opera, ed è stato anche in questo senso, perché Dante è un attore, per esempio, mentre invece tutte le parti, le riflessioni meditative di Dante sono affidate a un quartetto vocale. C'è quindi questo attore che parla in tedesco, un tedesco che è venuto fuori dal confronto con tantissime versioni tedesche di Dante, però il coro, che rappresenta sempre comunque gli abitanti di questo luogo infernale, e questo quartetto vocale che rappresenta questa anima blandola che vaga dentro l'inferno, sono in italiano. Quindi è anche un esperimento di sovrapposizione di due lingue diverse, e io mi sento che è stata un'esperienza importantissima, dopo la quale ho già scritto in realtà un'altra opera e mi accingo a fare una nuova opera. Quindi diciamo, come compositore in questo momento sono molto soddisfatta e sono blindata per 5 anni dentro una prigione meravigliosa di progetti straordinari, quindi non risento in qualche modo del dramma del Covid, perché dopo che una partitura io l'ho scritta, ho lavorato con tutti e sono felice di quello che ho fatto. Poi la realizzazione può anche attendere, naturalmente io non faccio pressioni sull'Opera di Francoforte. Se si troveranno ancora a giugno nella situazione in cui sono ora, che nella sala possono entrare pochissime persone, e anche per me è meglio di rimandare, diciamo, perché io sono un compositore che non scrive contro il pubblico dell'opera. Io adoro il pubblico degli abbonati con cui interagisco, nel senso che nelle mie partiture ci sono tantissime citazioni subliminali, e questo pubblico degli abbonati dell'opera è un pubblico che ha una conoscenza incredibile del repertorio operistico, anche di opere molto complesse, come ce l'ho io, forse anche più di me, e quindi è molto interessante per me parlare a questo pubblico. Fare quest'opera in assenza di pubblico mi sembrerebbe una follia. Sì. E quindi io preferisco aspettare e continuare a fare il mio lavoro di compositore chiusa nella mia stanza finché la situazione non è di nuovo, diciamo, godibile.
D'accordo, allora con questo auguriamo ogni bene al pubblico, oltre che a Lucia Ronchetti, da poco direttore artistico per la sezione musicale per la Biennale di Venezia. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
las horas, las horas. Y en parte que tarde noche se restringe.